Buongiorno. Allora, fratelli e sorelle, come vi sentite questa mattina? La mia domanda era mirata, non vi ho chiesto come state, vi ho chiesto come vi sentite. È la stessa cosa? Sì? Ma punti di vista, esatto. Come state, come vi sentite? Questa mattina, grazie a Dio, tutti noi presenti in questa sala ci siamo svegliati e questo è sicuramente già un buon motivo per poter ringraziare il nostro Signore. Poi, quanto vedo, è un dato di fatto, ci siamo recati qui in chiesa. E questo è quello che ovviamente ci accomuna, siamo tutti qua. Magari stiamo bene, c'è chi è più o chi è meno in salute, chi sta meglio, chi sta peggio, ma siccome siamo tutti qui presenti in questa sala, è sicuramente un comune denominatore con chi ci sta accanto, perché altrimenti è un dato oggettivo, non saremmo qui questa mattina. Un dato un pochino meno oggettivo è l'affermare se il mio e il vostro stato d'animo è uguale alla persona che vi siede accanto a voi. Ora, siccome non siamo dei robot, probabilmente, difficilmente la persona che sta accanto a noi avrà il mio stesso stato d'animo. Questa era la mia provocazione. Come state e come vi sentite? È proprio lo stato d'animo che ci differenzia appunto dalla persona che sta accanto a noi. Perché? Ma semplice, ovvio. Abbiamo diverse problematiche, diverse esperienze di vita, diverse problematiche che stiamo magari affrontando in un particolare momento della nostra vita. Magari la nostra vita in questo momento è più positiva rispetto a colui che ci sta accanto, è più, chiamiamola così, tra virgolette, favorevole. Ma quello che ci accomuna è un comune denominatore. Perché tutti qua, se siamo qui seduti, è per adorare e ringraziare colui che costituisce il pilastro, il fondamento della nostra fede. E questo si chiama Gesù Cristo. Ora, lo stato d'animo, letteralmente, sta ad indicare la condizione della propria anima. Anima, versione femminile della parola, appunto, animo. E etimologicamente parlando, la traduzione di animo è soffio o è vento. E lo sapete perché è soffio o vento? Perché già nelle antichità, ovviamente, non avendo l'uomo un modo per poter toccare in modo tangibile la propria anima, l'ha associata al concetto del soffio, al concetto del vento. Perché? Perché il vento lo possiamo sentire, ma non lo possiamo né vedere e né toccare. Nella accezione più generica, il dizionario Treccani definisce così l'anima: il principio vitale dell'uomo di cui costituisce la parte immateriale, origine e centro del pensiero, del sentimento, della volontà e della stessa coscienza morale. Guardiamo un altro dizionario, il Garzanti, e dice: sede e principio degli affetti, delle facoltà intellettive e della volontà. Se poi apriamo un altro dizionario, che è quello dei sinonimi e dei contrari, appena che aprite il dizionario dei sinonimi, accanto ad anima troviamo la parola spirito. Perché nel linguaggio comune odierno, spesso anima e spirito vengono usati come sinonimi l'uno dell'altro. Ma vediamo cosa dice la Bibbia in merito. Nella Bibbia la parola anima e la parola spirito, nel termine originario ebraico, viene tradotta con due parole completamente differenti tra loro. L'anima, che nel termine originario è nefesh o nefesh, e spirito che invece è pneuma. Ora, qui esistono due grandi filoni teologici in cui il primo afferma che l'uomo è una creatura tripartitica, ossia composta da corpo, anima e spirito. Prendendo come riferimento la prima lettera di Tessalonicesi al capitolo 5, versetto 23, in cui Paolo dice: "Or l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo." C'è un altro filone teologico invece in cui dice che non esiste distinzione tra anima e spirito e che l'uomo è composto da corpo e anima, rifacendosi a Genesi, precisamente versetto 2 e 7, in cui c'è scritto: "E l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente." Ora, è ovvio che noi questa mattina non ci andiamo a focalizzare su quelle che sono le diatribe tra diversi studi teologici. Di certo è importante osservare, qui penso che sia fondamentale ribadirlo, che la Scrittura non si sta nel modo più categorico e assoluto contraddicendo. È bene specificare, infatti, che Paolo, nella lettera a Tessalonicesi, ben conoscendo quella che era la cultura del tempo, il momento in cui era inserito, il contesto storico, era doveroso che dovesse dare delle precisazioni e magari è possibile che vada ad integrare quello che è il concetto espresso da Genesi. Perché questo? A chi scrive Paolo? Alla chiesa di Tessalonica. Dove si trovava la chiesa di Tessalonica? In Grecia. Quanto pesava la filosofia greca a quel tempo a Tessalonica? Tutto. È bene che Paolo abbia fatto questa precisazione. Ora, io non sono un teologo e ovviamente non mi interessa la distinzione tra la prima o la seconda teoria, ma quello che mi interessa è che Paolo afferma che la cosa importante è che Dio ci chiama ad essere irreprensibili, per essere pronti nel momento in cui arriverà il nostro Signore Gesù Cristo. Se noi invece attribuiamo allo stato d'animo il concetto invece che è espresso nel gergo comune odierno, torniamo allora alla nostra domanda iniziale: come ci sentiamo stamattina? Molteplici possono essere gli stati d'animo. Posso essere felice o triste. Posso essere euforico o angosciato. Posso essere arrabbiato o calmo, pacifico. Posso essere nervoso o posso essere rilassato. Posso essere tormentato o posso essere sereno. Posso essere indeciso o posso essere determinato. Potremmo continuare per ore, perché sono quasi infiniti gli stati d'animo dell'essere umano. Ma una cosa è certa: qualsiasi sia il nostro stato d'animo, nella parola di Dio e in Cristo Gesù possiamo trovare sempre, e dico sempre, un incoraggiamento, un aiuto e un completo conforto. Affronteremo delle tematiche che abbiamo già affrontato, ma mi interessava poterle condividere con voi sotto un'altra sfaccettatura che non abbiamo mai analizzato. Atti, capitolo 2, versetto 28. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Queste sono le parole che Pietro utilizza nel giorno della Pentecoste, il giorno in cui viene annunziata quella che è la dispensazione della Chiesa, il giorno in cui nasce una nuova era, l'era in cui viene annunciato il messaggio della salvezza di Cristo Gesù, che ne costituisce la pietra angolare. E in Atti 2,28 Pietro riprende integralmente ciò che afferma Davide nel Salmo 16, al versetto 11. Tu mi insegni la via della vita e ci sono gioia e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Ora, alla luce dei due versetti che abbiamo appena citato, a cosa è subordinata la gioia del Signore? È una domanda facile, eh? Tu mi riempirai di gioia con cosa? Con la tua presenza. Ora, per provare il sentimento della gioia, punto fondamentale è la presenza di Dio nella mia vita. Non posso provare gioia se Dio non è presente nella mia vita. Ora, come credenti, siamo proprio sicuri che abbiamo fatto nostra questa affermazione? Come possiamo affermare che siamo costantemente nella gioia di Cristo Gesù? La nostra vita è costantemente caratterizzata dalla presenza del Signore? Godiamo della gioia del Signore anche nel momento della difficoltà, nel momento momento avverso? Non basta semplicemente aver riconosciuto Cristo come Salvatore della propria vita, ma per poter apprezzare la gioia e la presenza di Dio è necessario averlo riconosciuto anche come Signore della mia vita. E questa è una cosa che noi dobbiamo allenarci a fare ogni giorno, giorno dopo giorno, ora dopo ora e minuto dopo minuto, perché Dio ci ha concesso il libero arbitrio di decidere se seguirlo fedelmente oppure meno. Ogni giorno dobbiamo decidere se fare nostre quelle vie della vita che Cristo Gesù ci ha indicato oppure fare di testa nostra. Ogni giorno possiamo decidere se vivere alla presenza di Dio o se vivere alla presenza delle nostre ansie, delle nostre paure, delle nostre angosce, delle nostre problematiche e chi più ne ha chi ne metta. E appunto le paure, le ansie, le angosce, sapete, sono un ottimo metro di misura. Perché sono un ottimo metro di misura? E parlo personalmente. Perché quando le mie ansie, le mie paure aumentano, allora vuol dire che sono distante anni luce dal Signore. Più sono lontano dal Signore e più le mie paure aumentano. Più sono lontano dal Signore e meno sono in grado di sperimentare quella che è la gioia del Signore. Perché? Perché non sono alla sua presenza. La parola gioia in arabo significa gemma, significa pietra preziosa. E lo sapete che ho scoperto tramite internet, non è mia responsabilità e non so neanche che sia vero, però il concetto mi piace. E ho trovato che nella lingua sanscrita la parola gioia deriva dalla stessa parola a cui deriva la parola yoga, che è yu. La gioia per le religioni induiste rappresenta il termine con quale si esprime il sentimento con cui viene messo in comunione l'essere terreno con l'essere divino. E sta ad indicare quel sentimento che si prova nel momento in cui esiste questo rapporto verticale, lo stesso rapporto verticale di cui stiamo parlando noi nella parola di Dio. Perché con il termine gioia viene proprio associato questo rapporto verticale. In Giovanni 15,5 sta scritto, ascoltate bene, io sono la vite, voi cosa siete? I tralci. Che cosa significa? Non siamo in comunione diretta con Dio? Se noi siamo i tralci e Dio è la vita, altro che siamo in comunione diretta con Dio. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro. Quindi, Dio dimora in noi e noi dimoriamo in Dio. Porta molto frutto. Senza di me, senza la mia presenza, non potete far nulla. E pochi versetti più avanti, che cosa dice? Dopo ben 6 versetti dice: vi ho detto queste cose che abbiamo appena letto, affinché, che cosa? La mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo rapporto verticale con Dio. Senza questo rapporto verticale con Dio, la gioia non esiste. Signori, fratelli e sorelle, ben diversa è la gioia dalla felicità. E anche questo, nel mondo occidentale, sono due concetti che oggi vengono espressi come dei sinonimi, cioè indicano la stessa cosa. Essere gioioso, essere felice, per la nostra società è la stessa identica cosa. Ma la felicità ha sempre un oggetto. Si è felici per qualcosa. È un sentimento che dipende dall'esterno. La gioia invece non ha oggetto. Ti possiede senza alcun appagamento momentaneo. Non è dovuto ad un evento particolare. La gioia è come se si autoalimenta, come fa una fonte di energia, come magari fa il sole. Non c'è bisogno che ci sia un evento esterno che mi provochi quel sentimento. La gioia del Signore è dentro di me e viene autoalimentata dalla presenza del Signore. Molti dizionari italiani associano al significato di felicità un particolare stato d'animo che è legato ad un evento, a un momento, alla realizzazione dei propri desideri e pensate, nel suo significato etimologico, la preposizione fe con cui inizia la parola felicità significa nella lingua originale abbondanza, ricchezza e prosperità. La felicità è uno stato momentaneo. È uno stato talmente momentaneo che uno spot pubblicitario di una famosa bevanda riporta la citazione di un filosofo del 1700 e è questa. Accendi pure, Giacomo. Non mi dite che non l'avete mai sentito nominare. L'attesa del piacere è essa stessa il piacere. L'avete mai sentita questa campagna pubblicitaria? Mai? Bene. È talmente momentaneo il piacere, è talmente volatile, che il piacere consiste proprio nell'attesa del piacere. Ma pensateci bene, non è proprio vero? Io questa sera devo fare una cosa che mi piace molto. Io oggi pomeriggio sono un amante di motociclette e so che oggi c'è il MotoGP. Semplicemente il pensiero di sapere che oggi guarderò il mio Paladino Rossi, io già sono felice per questo. Oppure magari chi è amante di calcio, quello che sia. Io penso che corrisponda alla verità. E questa ne è la testimonianza di quanto sia labile, flebile e momentanea la felicità, tal punto che si realizza ancor prima che l'evento si realizzi, per poi placarsi e svanire nel momento in cui Valentino Rossi perde. Ma che la felicità sia associata ad eventi esterni e che sia momentanea, lo dimostrano anche alcuni sondaggi svolti da una compagnia di bevande, la Coca-Cola. E questo sondaggio è stato svolto su un campione di circa 10.000 persone. Allora, qui dice, correggetemi se sbaglio, cosa tira su di morale, cosa rende felice uomini e donne. Cioè, 5 motivi per il quale, no, un uomo e una donna si rendono felici o si tirano su di morale. Allora, come vedete, questo grafico è composto da una linea rosa, che sono le donne, e una linea azzurra, che sono gli uomini. Allora, ma corrisponde proprio alla verità? Agli uomini piace uscire con i propri amici, anche la donna, ma in misura molto molto minore. Più o meno ad entrambi gli piace ascoltare la musica, più o meno alla stessa maniera ricevere una carezza, un abbraccio. Ma qui che vi volevo.
Guardate che sofferenza per noi uomini. Andare a fare shopping.
Il 25% delle donne adora fare shopping, ma la percentuale cala drasticamente sugli uomini. Pensate, quando ci dite amore, è ora di andare a fare la spesa. Che gusto. Ma noterete anche che c'è anche un'altra sondaggio che è stato fatto, e le cose che rendono felice una donna e le cose che rendono felice un uomo. Partiamo con quelle dell'uomo, giusto? Cosa rende felice un uomo? Allora, una donna per far felice un uomo deve nutrirlo, dormire con lui, lasciarlo in pace, non controllare il suo telefono e non perdere tempo dietro ai suoi spostamenti. Io aggiungerei non disturbarlo mentre segue il suo evento sportivo preferito. Cosa fa felice una donna? O meglio, come può un uomo rendere felice una donna? Come dice qui, non è troppo difficile, ma per rendere felice una donna, un uomo deve essere un amico, un compagno, un fratello, un amante, un padre, un maestro, uno chef, un elettricista, un idraulico, un meccanico, un falegname, un decoratore, uno stylist, un sessuologo, un ginecologo, un psicologo, un disinfettatore di parassiti, uno psichiatra, l'elenco continua, fino ad arrivare, non vi annoio, alle cose più importanti. Non dimenticare mai compleanni, anniversari o il giorno di San Valentino perché è morte civile. Quando prepara una pietanza e ti chiede è buono, ditegli di sì. Va bene, era per sdrammatizzare, ma il concetto della felicità lo abbiamo abbastanza chiarito? Pensate che la parola di Dio sono usati entrambi, sia il termine felice che il termine gioioso o gioia. Il termine felice tradotto con makareos e la gioia con kara o kara. Il primo ripetuto 32 volte e il secondo, gioia, ripetuto 262 volte. La parola di Dio parla di gioia, non parla di felicità. Quelle 32 volte che parla di felicità, la metà delle volte è per, usa il termine felice, ma per indicare il nome del governatore romano. E nella parola di Dio viene associato il termine felice o felicità, e è sempre associata ad una situazione transitoria, terrena, causata da un appagamento da agente esterno. Efesini, capitolo 6, versetto 3. Affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Per essere felice, lunga vita sulla terra, l'associazione. Daniele 4:4. Io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Era felice perché stava nel suo palazzo. Era felice perché stava a casa sua. Sempre legato ad un luogo, a un evento. Salmi 128:2, allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Genesi 40:14, ma ricordati di me quando sarai felice e sii buono verso di me e ti prego, parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa. La gioia invece è autoalimentata dal nostro Signore Cristo Gesù, come dicevamo, e dalla sua presenza nella nostra vita. Perché? Perché la gioia è parte del frutto dello Spirito Santo di Dio. Galati 5:22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. In Prima Timoteo capitolo 1 versetto 6 sta scritto: voi siete divenuti imitatori nostri del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. La gioia è inamovibile, robusta, inalterabile, ha come oggetto Cristo Gesù e è presente solo quando Dio dimora in noi. Giovanni 15:1, come abbiamo già accennato prima. I discepoli non avevano motivo per essere felici, ma avevano motivo per essere gioiosi. Atti 13:52, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Non stavano attraversando dei momenti tranquilli, eppure qui la parola dice che erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Vi faccio vedere un'ultima altre diapositive, e tra cui questa che è un film, che mi ha una citazione in un film che mi ha particolarmente colpito. È tratta dal film La ricerca della felicità, in cui a un certo punto l'attore principale, nel momento in cui viene lasciato da sua moglie, dice: fu in quel momento che cominciai a pensare a Thomas Jefferson e alla dichiarazione d'indipendenza, quando parla del diritto che abbiamo alla vita, libertà e ricerca della felicità. E ricordo di aver pensato come sapeva di dover usare la parola ricerca, perché la felicità è qualcosa che possiamo solo inseguire e che forse non riusciremo mai a raggiungere qualunque cosa facciamo. Come faceva a saperlo? Si chiede l'attore. E allora mi domando, forse è molto più proficuo ricercare la gioia nel Signore che continuare ad combattere per ottenere una felicità che forse, probabilmente, non si otterrà mai. Combattiamo per la gioia. Ma come facciamo a combattere per la gioia? Adesso lo vedremo. Ma tornando al discorso della felicità, esiste uno stato d'animo che non è momentaneo come la felicità. Uno stato d'animo che può essere considerato quasi, e dico quasi, permanente. E prende il nome di depressione. Negli ultimi anni è stato ampiamente dalla scienza dimostrato che la depressione non è solamente una malattia a livello psicologico, ma una malattia scaturita di cui le cause possono essere trovate anche a livello fisico per degli scompensi ormonali, ma soprattutto per fattori genetici. E sta diventando una malattia molto, molto preoccupante nel nostro secolo. Calcolate che è stato stimato che nel 2030 sarà la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. E non è un fenomeno da sottovalutare. Che cos'è la depressione? È un disturbo mentale che impatta sull'umore e sentimenti delle persone colpite. I sintomi variano in termini di gravità dal più lieve al più grave, fino ad arrivare, come penso tutti quanti voi saprete, al suicidio. Da che cosa sono caratterizzati? Da tristezza, perdita di interesse o di piacere, sentimenti di colpa, bassa stima di sé, disturbi del sonno, dell'appetito, sensazioni di stanchezza e scarsa concentrazione. Dice, ma perché? Dice, questo cosa ha a che fare con noi? Adesso lo vedremo. L'avreste mai creduto? Che oltre 300 milioni di persone al mondo soffrono di questa malattia. ...40,3 milioni ne soffrono in Europa e la nostra nazione è al secondo posto come depressi, con 3 milioni e 50.000 persone depresse, che corrispondono al 5,1% della nostra popolazione. Penso che sono delle statistiche che mettono veramente paura. Ora, i meno stressati sono quelli della Repubblica Ceca, eh? I meno depressi, non stressati, scusa. Io penso che a questo punto sia lecito domandarsi: un cristiano può essere depresso? Possiamo condannare, e se sì, possiamo condannare un credente che vive nella depressione? Troviamo nella parola di Dio esempi di uomini di Dio che sono caduti in depressione? Siccome abbiamo visto che tutto questo è una malattia certificata, da fattori anche fisici e genetici, io penso che un cristiano può tranquillamente cadere nella depressione. Un credente può tranquillamente cadere nella depressione. E un credente che cade nella depressione ha un livello di sofferenza che è doppio rispetto ad un non credente. Perché? Perché il suo triste umore gli dà l'impressione di essere separato non solo dai suoi simili, ma anche da Dio. Egli dubita della sicurezza e della salvezza. Egli comincia a domandarsi se è veramente e realmente salvato. Studia le scritture, ma fa esattamente il contrario di quello che potrebbe aiutarlo ad uscire da questo problema. Si pente, confessa la sua colpa, si riprende, ma continua a sentirsi depresso. Più tempo passa in preghiera e più si concentra sui pensieri di se stesso, sui suoi sentimenti e sui suoi problemi. Pensate che peso può portare un nostro fratello. È chiaro che il nostro dovere è quello di aiutare tali persone e non certamente di condannarle. E stiamo ben attenti, perché come abbiamo visto finora, nessuno è immune da questa malattia. Un giorno potrebbe toccare anche a me. Esistono nella parola di Dio, la parola di Dio non usa mai il termine depressione, mai. Ma ci sono uomini di Dio che hanno provato questo stato d'animo, questo che non è più uno stato d'animo, ma questa, chiamiamolo così, invalidità. Giobbe, capitolo 3, versetti 24 e 26. Io sospiro anche quando prendo il mio cibo, i miei gemiti si spargono come acqua. E fin qui ovviamente sta parlando di un dolore fisico che Giobbe aveva, ma continua anche ad avere i classici atteggiamenti della depressione, perché dice: non appena temo un male, esso mi colpisce, e quel che mi spaventa, mi piomba addosso. Non trovo riposo, né tranquillità, né pace, il tormento è continuo. Elia si sentiva depresso. Prima Re 19:4. Ma egli si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse quale desiderio? Quello di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Giona, in preda alla rabbia: perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Davide in più episodi e in diversi salmi afferma: il dolore mi toglie le forze, passo le notti nel pianto, mi trovo in un mare di lacrime, sono stanco fino a quando vivrò nell'angoscia, sono un uomo distrutto, per il dolore mi mancano le forze, sono sfinito, mi sento schiacciato e abbattuto. Io penso che a questo punto la domanda che ci fa Proverbi, capitolo 18, versetto 14, penso che sia lecita, e dice: lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli infermo, ma lo spirito abbattuto chi lo solleverà? Allora ecco che Dio ci dà le risposte, e Dio ci dice che Dio è la mia forza, Dio è la mia fortezza, che chi, come ci ricorda anche Isaia, chi spera nel Signore acquista nuove forze e si innalza in volo come aquile. Ma soprattutto Paolo, in Seconda Corinzi, capitolo 4, versetti 8 e 9, dice: non siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterriti, ma non uccisi. Questo penso che sia un bel incoraggiamento da parte di Paolo, e continua: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo inferiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Questo significa sperimentare la gioia di Dio. Io penso che Paolo ha un esempio in cui in questi versetti ci indica che effettivamente questo significa sperimentare la gioia del Signore. Ma per poter sperimentare la gioia del Signore, il Signore ci chiede anche di spogliarci completamente di noi stessi, come fece il nostro Signore Cristo Gesù. In Filippesi 2,7 sta scritto: ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Per poter sperimentare la gioia del Signore è anche necessario spogliarci del nostro ego, dei nostri egoismi, della nostra saccenza, del nostro orgoglio, ma soprattutto delle nostre libertà. Sì, stavo riflettendo proprio su questo, proprio sulle nostre libertà, perché altrimenti non ci sarebbe necessità che la parola di Dio ci dica: fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Non utilizziamo la libertà per usarla come un velo per mascherare la nostra malizia. Che cosa significa? Ma quante volte nella nostra vita cristiana facciamo uso di quel velo? Nel momento in cui con la mia vita non glorifico Dio, non sto usando quel velo. Quando posso fare il bene che non lo faccio, sto usando quel velo. Quando rinchiudo Dio nell'adorazione della domenica mattina o nella mia classica pregherina del pranzo e della cena senza fare altro, non sto facendo della mia libertà un modo per mascherare la mia condotta che non è quella a cui Dio mi chiama. Ogni volta in cui avrei la possibilità di poter annunciare la parola di Dio, del Vangelo, e non lo faccio perché ho paura, o perché mi vergogno, o perché ho paura di essere chiamato fuori dal branco, sto onorando e glorificando Dio? Non faccio della mia libertà un modo per mascherare la mia malizia? In Colossesi 3,10 sta scritto: perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Gesù ci chiama, Dio ci chiama a rinnovarci in conoscenza. Che tipo di conoscenza secondo voi? La conoscenza di chi? Bravo, la conoscenza di Dio. La continua sete, la continua voglia di prendere quello che più è possibile dalla sua parola, perché solo in questo modo potremmo fuggire il male. E non a caso Paolo avverte i Corinti e gli dice: perciò non ci scoraggiamo, come dicevamo prima, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Ma da dove deve partire quel rinnovamento? Da dove proviene quel rinnovamento? Lo aspettiamo? Preghiamo che arrivi? Prima o poi? Così, passivamente? È questo che la parola di Dio ci dice? È in questo modo che rinnoviamo la nostra vita? No. Non è in questo modo. In Romani 12:2 sta scritto: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento di cosa? Della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. In Efesini capitolo 4, 22 e 24: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Rinnovati dalla nostra mente. Ora, capite che Dio non può fare tutto da solo, ma non perché non ne abbia la possibilità, non perché non ne sia capace, ma perché Dio ci dà il libero arbitrio. Quindi il rinnovamento della nostra mente deve partire da un nostro atto di volontà. Lo voglio volere, perché se io non lo voglio, quel rinnovamento non ci sarà mai. Siamo, tra virgolette, noi artefici del rinnovamento nel momento in cui dici: sì, Signore, crea in me un uomo nuovo. Ma bisogna dirla quella frase. Parte dalla nostra volontà. Dio non arriva e dice: tu sarai un uomo nuovo, che ti piace oppure no, lo sarai. No. Come ho scelto di credere nel sacrificio di Cristo Gesù, così devo scegliere per il mio rinnovamento della mia mente e permettere a Dio che lo possa fare. Ora, e siamo alla conclusione, due sono le vie che la nostra mente può seguire. E la Bibbia è piena di esempi di persone che hanno iniziato bene il loro cammino, ma poi l'hanno finito male. Vedersi Salomone. In Romani 1:28 sta scritto: vediamo il primo atteggiamento della mente. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Qui il versetto dice che espressamente hanno rifiutato volontariamente di conoscere Dio, e siccome hanno rifiutato di conoscere Dio, significa che la possibilità di conoscere Dio l'hanno avuta. E avendo avuto questa possibilità, in pieno libero arbitrio, hanno deciso di seguire la loro mente perversa, di rinunciare a quelli che sono i decreti di Dio, e non contenti di tutto ciò hanno invitato altre persone a non seguire i decreti di Dio. La seconda via della mente è quella in Prima Pietro 1:13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Predisponiamo la nostra mente all'azione. Esercitiamoci nel seguire i suoi decreti, e allora potremo fare nostra quell'affermazione di Matteo 25:21 che dice: e il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò su molte cose. E raggiunge: entra nella gioia del tuo Signore. Non dice entra nella felicità del Signore, ma dice entra nella gioia del Signore. Ed infine, rimanere nella gioia del Signore significa anche continuare ad umiliare noi stessi. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ora, io non spreco parole per commentare questo versetto. L'umiltà e l'ubbidienza del nostro sommo sacerdote non ha bisogno di ulteriori commenti. Io ritengo che il miglior modo per dar gloria a Dio è quello che ognuno di noi rifletta in silenzio su quella che è la nostra umiltà e la nostra obbedienza. Di riflettere quanto vogliamo assomigliare a Dio E quindi, per rispondere alla domanda iniziale, la ricetta per poter vivere nella gioia del Signore è sintetizzata con il versetto con cui abbiamo iniziato. Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Spetta a noi decidere se vogliamo ogni giorno aprire la porta a Dio o se vogliamo chiudere in faccia a Dio quella porta, sbattendolo fuori dalla nostra vita. Amen.